A differenza degli altri tre personaggi che abbiamo visitato, il personaggio di Giuseppe è trattato dal testo biblico con criteri diversi. E cioè, mentre con Abramo, Isacco e Giacobbe c'è un tentativo di storicizzazione, oltre che di teologizzazione, con Giuseppe il racconto è molto più vicino allo stile sapienziale che non allo stile storico. Cosa intendo dire? Mentre lo stile storico è abbastanza definitorio, prima la nostra presidente diceva che Abramo ha ricevuto l'ordine di Dio con il verbo Alakha, ha ricevuto due ordini di Dio con il verbo Alakha. Uno di andarsene dalla sua terra e l'altro di uccidere Isacco. È la spaccatura dei due tempi della vita di Abramo. Per Giuseppe non c'è questa elaborazione, ma c'è qualche cosa di più fine, perché il linguaggio sapienziale non definisce mai niente. Allude. Il lettore diventa protagonista con il redattore nel comprendere cosa sta sotto. Fatta questa premessa, allora qualcuno, come von Rath, leggendo il testo, dice: ma questo è nato tutto in un colpo, probabilmente è un testo tardivo, e perché risente parecchio delle influenze sapienziali che sono eminentemente post-esiliche. Però questa posizione di von Rath, condivisa da diversi biblisti, oggi non è condivisa più da nessuno. Perché? Perché leggendo il testo, senza nessun tipo di pregiudizio, ci si accorge che questo stile sapienziale sì, esiste ed è una patina ultima, appartiene più al redattore. Però se noi esaminiamo i testi per quello che custodiscono, beh, ci sono tante incertezze su episodi che hanno più fonti. Vi faccio subito alcuni esempi. Chi ha venduto Giuseppe a chi? Sono i fratelli che lo vendono agli Ismaeliti? Oppure viene venduto ai Madianiti? Già qui cominciamo ad avere qualche punto di domanda. Perché i protagonisti della discesa di Giuseppe in Egitto sono gli uni e gli altri. E i padovani non sono certo i triestini. Poi c'è un secondo problema. È stato venduto e quindi i fratelli ci hanno guadagnato, oppure è stato pescato? Sono tradizioni dunque diverse che un redattore finale ha voluto e saputo cucire insieme. Oggi si tende a pensare che ci siano queste due fonti molto arcaiche. Una potrebbe essere stata custodita nella zona territoriale della tribù di Ruben e un'altra versione, quella più recente, probabilmente quella che possiede anche il redattore finale, nella zona territoriale della tribù di Giuda. Gli studi ancora non hanno dato ovviamente la parola completa, però non si è, questo è certo, non si è più del parere di von Rath. Tutti gli studi successivi, O'Brien, Schmidt, Campbell e compagnia, Campbell e compagnia, hanno dimostrato a chiare lettere che ci sono tantissime incongruenze che si potrebbero spiegare con questa teoria delle due fonti all'interno del ciclo di Giuseppe. Poi all'interno di questo ciclo ci sono anche delle glosse. Queste glosse appartengono ad una terza fonte o sono notizie che vagavano solo oralmente e che poi il redattore finale ha preso e ha inserito dentro? Ah, non lo sappiamo. Se voi leggete il capitolo 5 del libro dei Giudici, voi trovate il cantico di Debora, dove viene nominata la tribù di Machir, che non viene poi più nominata. Alla fine del ciclo di Giuseppe c'è un tentativo di far rientrare la tribù di Machir, ma questo è un problema tardivo, e identificarla con la tribù di Manasse. Perché? Perché in Genesi, capitolo 50, versetto 23, si dice così: ora Giuseppe, con la famiglia di suo padre, abitò in Egitto. Giuseppe visse 110 anni. Così Giuseppe vide i figli di Efraim fino alla terza generazione e i figli di Machir, figlio di Manasse, quindi Manasse è un figlio che si chiama Machir, i figli di Machir nacquero sulle ginocchia di Giuseppe. Dietro a questa dicitura potrebbe nascondersi quel gioco che noi abbiamo visto nella prima conversazione, dove cioè i capostipiti vengono legati, capostipiti di due clan o di due ceppi comunque tribali, vengono legati tra di loro da un fittizio parentado. È il difetto delle alleanze medio orientali antiche, quello di dire se noi siamo fratelli vuol dire che su in alto nostro padre ha avuto te da una madre, me da un'altra. Ma non è vero. Sì, ma va bene così. Se no, non si spiega l'attuale fratellanza nostra. Quindi si inventavano episodi storici che non erano mai accaduti per poter giustificare il risultato vissuto dei due contraenti. Ecco, detto questo, mi pare che non bisogna più annoiare nessuno con i problemi letterari, perché sono sempre quelli, eh. Gira, rigira, che voi leggiate Abramo o Isacco o Giacobbe o Giuseppe o Giosuè o il primo e il secondo libro di Samuele. Il grosso problema è sempre questo. Noi troviamo un testo che risulta composto di tanti patch. Quindi abbiamo un testo biblico arlecchino, che è stato cucito insieme da un redattore, alle volte un felice redattore, qualche volta meno felice. Per Giuseppe abbiamo un felice redattore che ha saputo con lo stile sapienziale unificare le varie fonti. Quello che invece crea una certa curiosità è che il ciclo di Giuseppe contiene più schegge storiche degli altri cicli. A noi Giuseppe sembrerebbe una bella favola inventata per incoraggiare gli ebrei della diaspora, mentre invece le cose stanno un po' diversamente. Cerchiamo di capire. Partiamo da una domanda. Noi, a metà, prima metà del secondo millennio avanti Cristo, quindi dal 2000 al 1500, troviamo semiti in Egitto? E la risposta è affermativa. La prima dimostrazione della presenza di semiti in Egitto è data dalla scrittura proto-sinaitica. Sono quelle diavolerie che ogni tanto i biblisti scoprono insieme agli archeologi e ci divertiamo a decifrare. Il nostro compito è quello lì. Ora, la scrittura proto-sinaitica è fatta da gente povera. È fatta da minatori che al di là del Mar Rosso scavano nelle varie miniere dei faraoni, però lasciano la memoria della loro presenza, scrivendo con un modo molto strano. Queste scritture proto-sinaitiche sono scritte in egiziano, ma non hanno nessun senso. Se voi leggete i testi protosemitici come fossero testi egiziani, sono semplicemente niente. C'è una serie di parole, ma che non hanno nessun nesso logico tra di loro. Se voi però avete la pazienza di scorporare il primo ideogramma di ogni vocabolo, voi scoprite la lingua proto-cananea. Per dire, per esempio, bait, casa, loro potevano scrivere, che so io, bue, asino, irace, toro. Messi in fila questi animali non hanno senso, presa però prima il primo segno ideografico, viene fuori casa. E leggendo in questo modo voi avete delle scritture enormemente lunghe che invece sono molto corte, perché per scrivere una lettera devono scrivere una parola, per scrivere un'altra lettera devono scrivere un'altra parola, e il messaggio è estremamente chiaro, per cui sappiamo chi stava scavando nelle miniere del faraone e dove ci sono parecchi nomi, località da dove vengono, il tipo di vita che stanno facendo era molto duro, fatto sta che sono scoppiati anche, udite, udite, gli scioperi. Per cui questi signori dicevano: o voi ci aumentate la birra, avevano sete, o voi ci aumentate la birra o noi non lavoriamo. È interessante. Al di là di queste curiosità, la cosa che a noi serve è capire che questi semiti erano migranti ed erano destinati ai lavori più faticosi. Poi c'è un secondo dato estremamente importante. Noi abbiamo un'iscrizione che però è dell'epoca dell'Esodo più o meno, siamo nel 1190 con questa iscrizione, dove si dice così: ancora una comunicazione al mio Signore, siamo disposti a lasciarci colare le tribù Shashu di Edom. Tutti quanti sappiamo che Edom è la mezzaluna meridionale attaccata al Mar Morto. Dunque in Egitto scendevano queste tribù, forse perché c'era più abbondanza, in caso di carestia, acqua e quant'altro. E questa stele che riporta questa notizia dice che questo passaggio avviene presso la fortificazione del faraone Menepta, possa egli vivere sano e salvo, e presso un'altra zona di passaggio che non riusciamo a decifrare, TKWQ, affinché essi e il loro bestiame possano conservarsi in vita alle fonti del paese. Questa iscrizione è stata fatta da una guardia di frontiera, non c'è niente di solenne, era una specie di promemoria, però questo promemoria è arrivato fino a noi, e quindi sappiamo che c'era questa transumanza, chiamiamola così, dai territori di Canaan in Egitto. Ancora, verso il 1400 avanti Cristo, c'è la stele di Amenofis III presso il tempio di Soleb, dove c'è l'elenco di queste tribù che arrivano da ogni dove in Egitto. Fra queste tribù ce n'è uno interessante che parla dei Shashu di Laban, Libano. E poi, udite, udite, i Shashu di Yahweh. Sì, non pensiate automaticamente ad ebrei, perché Yahweh era già conosciuto a Ugarit nel 2000 avanti Cristo. Appartiene al Pantheon Ugaritico. Però a noi non interessa disquisire a livello teologico, quello che a noi interessa è documentare la presenza semitica in ambito egiziano. E già abbiamo tre testimonianze. Poi ce ne sono altre due che sono veramente due bocconcini a livello di informazione Il primo riguarda una tomba ritrovata, questa tomba dovrebbe essere dell'epoca di Akhenato, quindi siamo verso la metà del secondo millennio, è la tomba di un vizir, vizir esattamente viceré, e si chiamava Aper El. Ora, per chi conosce un po' di egiziano, c'è tutto da ridere, perché Aper in egiziano equivale a Hebet, ebraico. Hebet vuol dire servo. Aper El
Servo
sarebbe
di
Hebet El, abbreviazione di Elohim, servo di Dio. Questo è un dato che ci ha fatto aprire gli occhi, anzi sbarrarli, perché che un vizir porti il nome semitico, naturalmente tradotto in egiziano, questo ci fa pensare. E poi noi sappiamo che nelle iscrizioni, soprattutto nei cilindri Ixos, i quali hanno dominato temporaneamente l'Egitto per un 2 secoli circa, troviamo i nomi Jacob Er o Jacob El, Yosef El, Levi El. Questi cilindri non sono delle eccezioni perché abbiamo anche iscrizioni egiziane che poi riprendono questi nomi. Questi elementi ci stanno a dire dunque che in Egitto i Semiti erano molto ben conosciuti, lavoravano come migranti per lavori pesanti, abbeveravano i loro animali, ma potevano anche accedere alle cariche ufficiali dell'impero egiziano. Questo Haper El è la dimostrazione più chiara. C'è anche qualche cosa di più e chiudiamo anche questo aspetto. E cioè, all'epoca di Ramesse III, chi gli fa da viceré? Un siriano. Veniva da Damasco. Queste informazioni ci stanno a dire dunque che nell'impero egiziano non c'erano preclusioni per i migranti, c'era lavoro per tutti, abbondanza, e se un migrante valeva, poteva naturalmente fare il percorso politico fino ad arrivare a una gestione di potere notevole. Abbiamo questo vizir. È questo uomo di Damasco che è addetto alle tasse. Noi possiamo benissimo intravedere dunque nel ciclo di Giuseppe parecchi di questi elementi. Sulla nomenclatura, sull'onomastica egiziana che recepisce questi nomi cananei, è interessante notare che dopo il nome cananaico c'è l'appellativo El. Se voi leggete il ciclo di Giuseppe in ebraico, ovviamente, voi troverete una o due volte Yahweh, pochissime. Dio viene sempre chiamato Elohim, sempre, sempre, sempre. E non a caso, perché siamo in Egitto e il ciclo egiziano di Giuseppe rispecchia quella mentalità. Bene. Aspetto letterario complesso, non sto ad annoiarvi, aspetto storico invece favorevole con queste documentazioni. Senza volere fare miti, potremmo dire che il ciclo di Giuseppe è verisimile, data la documentazione che possediamo. Naturalmente non c'è la tomba di Giuseppe, non c'è nessuna anagrafe egiziana che ci sia pervenuta. Non abbiamo la sua firma, non abbiamo niente, però il parallelo è abbastanza confortante. Vediamo brevemente quello che è l'avventura di questo personaggio. Perché i fratelli ce l'hanno a morte all'inizio del ciclo di Giuseppe con sto disgraziato? Se voi avete potuto leggere qualche cosa riguardo alla sua prima fase, la vita che Giuseppe conduce in Canaan e la vita che Giuseppe conduce come uomo di fiducia di Potifar. In Canaan, all'inizio, per il lettore, sembra che la rabbia dei fratelli sia dovuta. Giuseppe era un lecchino, andava a vedere le male grazie che facevano i fratelli e poi andava a raccontarle al padre. Chiaro? È il tema della spia, un tema che guarda caso l'autore, che è un artista, lo fa ricomparire quando Giuseppe parla con i fratelli e li accusa di essere delle spie. Per cui voi trovate il tema della spia all'inizio del ciclo e trovate il tema della spia alla fine del ciclo. Mentre l'altro aspetto più conosciuto è quello che avete detto voi, cioè lui sogna, ingenuamente o proterviamente, non lo sappiamo, racconta i sogni e agli altri girano il venerdì. Per cui alla domanda perché Giuseppe viene tradito dai fratelli non si può dare risposta, perché ci sono queste due tradizioni, la tradizione della spia e la tradizione del Giuseppe sognatore. Questo Giuseppe sognatore è un problema. Perché? Perché l'Antico Testamento non è proprio contrario alla cultura della decifrazione dei sogni. Ci sono alcuni testi che sono assolutamente negativi. Vedi, per esempio, il mio amico Siracide, al capitolo 34, lui c'è la morte coi sogni. E dice: chi va dietro ai sogni vaneggia come una donna quando partorisce. Paragone non so se sia adatto, però c'è questo senso di svalutazione del sogno. Alla fine il Siracide ha un momento di pentimento e dice: a meno che non li mandi Yahweh. Nel Nuovo Testamento invece i Vangeli hanno un certo rispetto per i sogni, vedi i sogni di Giuseppe nel Vangelo dell'infanzia, tema che poi non viene più ripreso da nessuno. Mentre invece nella lettera di Giuda avete una bastonata micidiale contro i sogni. Perciò se volessimo parlare di questo tema, dovremmo dire che il testo biblico, sia antico sia neotestamentario, lasciano la questione aperta. C'è chi è pro e c'è chi è contro. Se noi esploriamo un po' il mondo religioso egiziano, è interessante perché nel mondo religioso egiziano noi troviamo nei templi egiziani addirittura la casa della vita, una specie di sacrestia dove c'erano tutti i rotolini di papiro con diversi tipi di sogni. Tu andavi in questa stanza dove c'erano ovviamente i sacerdoti che ti aspettavano, raccontavi il tuo sogno, loro andavano a pescare uno di questi rotoli dove narrava un sogno molto vicino al tuo e leggevano la sentenza che era scritta alla fine del racconto del sogno nel papiro. E dicevano a sto povero disgraziato che era andato a chiedere l'interpretazione del suo sogno, dicevano se era un sogno favorevole o se era un sogno sfavorevole. La cosa che a me ha lasciato un po' perplessa è stata questa: se il sogno era sfavorevole per rompere l'incantesimo di questa specie di minaccia incombente, il fedele doveva fare un sacrificio. Facendo il sacrificio rompeva la maledizione del sogno. Ma anche se il sogno era favorevole doveva fare un sacrificio, perché doveva ringraziare gli dèi, comunque il sacrificio lo doveva fare. Chiaro il concetto? Quello che a noi interessa di più non è tanto questa specie di ridicolaggine religiosa, quanto il concetto di fede che sta al di sopra. Ora, questo concetto di fede qual è? Secondo la teologia egiziana, Nun è quello che noi chiameremo oggi paradiso. Loro lo chiamavano Nun, Hnun, con un'aspirazione iniziale. Questa realtà, per dimostrare di essere reale, si introduceva nella storia attraverso i sogni. Quindi il sogno era una cosa che portava l'uomo a contatto con questa realtà che lo aspettava dopo la morte. Il sogno è anticipo di questo regno dei cieli, chiamiamolo così. Per questo motivo tutti i sogni erano registrati e catalogati, e in queste case della vita avevamo questa enciclopedia di cui ci è rimasto ben poco. Ma quello che a noi interessa è proprio questo. L'Eterno si fa presente nella storia e si fa presente con questo strumento. Completamente diversa invece è la cultura mesopotamica circa i sogni. Anche nel mondo mesopotamico c'era questo sogno, però normalmente i sogni in Mesopotamia venivano ritenuti di scarsissimo valore, eccetto il sogno in cui la divinità ti appariva attraverso una statua, attraverso un evento, attraverso un personaggio e ti chiedeva di erigere un santuario, di erigere una strada a favore della tua città, di erigere una statua della divinità. Allora questi sogni venivano presi in considerazione sia come positivi sia come negativi a seconda delle circostanze. Molto spesso il sogno invece indicava il momento della morte del sognatore, e questo sogno era temuto, perché siccome i sogni vengono mandati dagli dèi, se Dio ti manda il sogno che tu morirai in quella determinata circostanza, in quel modo, non c'erano sacrifici che ti potessero togliere questa aurea negativa che posava su di te. Nel mondo biblico invece abbiamo dei sogni in cui i due protagonisti, l'uomo e Dio, dialogano, o l'essere celeste e l'uomo dialogano. Mentre nei sogni egiziani e nei sogni mesopotamici solo il personaggio importante del sogno che dialoga con l'uomo, ma l'uomo non risponde, l'uomo ascolta e basta, nei testi ebraici abbiamo invece questa specie di parità di condizioni in cui l'essere celeste esprime, l'essere umano esprime. Nell'ebraismo il sogno è diventato veicolo di messaggi particolari quando c'è il rito della incubazione. Dio me ne scampi e liberi da questa parola. Si mettono ad incubare le uova, mentre invece il termine tecnico dell'antropologia è proprio incubazione. Si tratterebbe di questo. Se tu dormi a casa tua, affari tuoi. Ma se tu dormi vicino al santuario e sogni, quel sogno è sempre una parola di Dio che ti viene rivolta. Questa incubazione noi la conosciamo già dalle tavolette di Nunzia di Mari. Siamo nel 1900-2000 avanti Cristo ed era una delle tecniche del paleoprofetismo. Il paleoprofetismo era un mestiere, ovviamente si studiava, c'erano diversi anni in cui si diventava Bene Nabi, figli del profeta, cioè studenti. Voi ricorderete Amos al capitolo settimo, quando se la prende con il sacerdote Amasia, dice: io non sono né un Nabi né un figlio di Nabi, non sono un profeta neanche figlio di profeta, indicando con questi nomi quello che oggi l'esegesi chiama il paleoprofetismo, cioè il profetismo per mestiere. Un profetismo per mestiere che esisteva fuori dal mondo ebraico, ma anche dentro al mondo ebraico. Le tecniche di questi paleoprofeti era quella di poter rispondere con un sì o con un no alla domanda che veniva fatta dai fedeli. E per poter dire sì o no c'erano diverse forme di manzia. Qualche goccia di olio su una scodella di acqua, come cadevano, come si formavano le gocce, beh, questo provocava una risposta. Come volavano gli uccelli, come si trovavano le viscere della vittima sacrificale, ma anche come si facevano i sogni. E c'è nelle tavolette cosiddette profetiche di queste due città mesopotamiche si dice che i figli dei profeti imparavano non tanto a decifrare i sogni, che tutto sommato è abbastanza relativo per loro, ma a tenerli a memoria dopo averli fatti. Voi sognate, vi alzate, vi lavate i denti e il sogno è sparito. Non ve lo ricordate, sapete di aver sognato, ma se uno vi chiede che cosa, non c'è più. Sono rarissime le volte in cui noi ci ricordiamo i sogni. Bene, nelle scuole profetiche invece si insegnava a ricordare il sogno. Dunque, il ciclo di Giuseppe rispecchia un'antichissima tradizione sia semitica sia egiziana. Nel caso concreto noi troviamo la stessa risposta: perché Dio manda i sogni e perché dà a un uomo, non a tutti, la capacità di decifrarlo. Questo lo trovate come risposta identica alla risposta che trovate nel libro di Daniele. Dio manda i sogni, Dio dà ad un uomo come grazia, come carisma, l'interpretazione dei sogni. Ma sia il sogno sia la sua interpretazione non sono cose umane. Lo scenario che produce il sogno è umano, però chi ha mandato il sogno? Dio. E chi dà la capacità di interpretarlo? Solo Dio. Di più, per quanto riguarda il mondo dei sogni, si potrebbe dire: ma usciremo fuori da quello che è l'ambito biblico e precipiteremo in quello che è l'intercultura semitico-egiziana, che a noi interessa relativamente. Questi sogni, come sono serviti a Daniele per fare carriera nella corte apparentemente babilonese, così sono serviti a Giuseppe, prima per cadere in disgrazia, fratelli, e poi invece per salire i gradini dell'amministrazione egiziana: panettiere, coppiere in prigione, faraone successivamente. C'è un altro elemento nel ciclo di Giuseppe, e quest'altro elemento è l'interpretazione della storia. Si resta impressionati, a parte il gioco sottile del racconto, quando i fratelli vengono, prendono il grano, poi Giuseppe li imbroglia con i soldi, li tiene in parte prigionieri, manda a chiamare il fratello minore, insomma, è raccontato molto bene, però teologicamente non è che abbia grossa rilevanza. Invece ha una grossa rilevanza l'interpretazione che voi trovate nel capitolo dal 43 al 45, soprattutto il 45, sulla storia della salvezza, sull'interpretazione degli avvenimenti. I fratelli sono lì in ginocchio, tremebondi, perché dicono: beh, abbiamo sbagliato, adesso Giuseppe ci farà il contropelo. E stranamente Giuseppe invece dice una cosa che è assurda storicamente, ma è perfetta a livello ermeneutico. Dice, prima, all'inizio del racconto suo, dice: sì, voi mi avete venduto. Poi narra, è arrivato in Egitto, è stato schiavo plenipotenziario in una casa egiziana, prigione, liberato, diventa vizir, e adesso dice: io vi sto salvando la vita. Dunque, è pericoloso quel dunque, non siete stati voi a vendermi, ma è stato Dio che mi ha mandato qui prima di voi per salvarvi. Di fronte a questa dicitura del testo biblico uno resta perplesso. Perché? Da una parte c'è il riconoscimento del fatto storico, che Giuseppe dice: voi mi avete venduto. Ma dall'altra c'è una specie di colpo d'ala che pone Giuseppe al di sopra dell'avvenimento puramente socio-giornalistico e lo porta ad interpretare l'avvenimento con uno sguardo molto più ampio. Questo criterio di reinterpretazione della storia è tipico del mondo sapienziale. Però è tipico di un mondo sapienziale maturo, quindi siamo nel IV secolo avanti Cristo, III secolo avanti Cristo. Se voi pensate che nel 30 avanti Cristo viene redatto il libro della Sapienza, il quale riprende in mano l'epopea dell'Esodo e non ripete un bel niente di come sono andate le cose nell'Esodo. Se voi leggete i testi precedenti, Siracide compreso, si ripete sempre quelle, le piaghe, Mosè, l'uscita, il mare, scarsità di cibo, scarsità di acqua. Nelle varie tappe della formazione del testo biblico si ripete sempre quella. L'autore del libro della Sapienza ha un colpo di genio e dice: perché devo leggere quello che è accaduto? Diamo un colpo d'ala e vediamo le cose dal di sopra. È quello che fa Giuseppe. Stessa cosa. L'autore del libro della Sapienza dice: provate ad osservare. La prima cosa che risulta è questa. Ogni realtà non è né buona né cattiva, ma è ambivalente. Dio adopera l'acqua per salvare gli ebrei e adopera l'acqua per uccidere gli egiziani. L'acqua è una cosa buona o è una cosa cattiva? E uno resta con il punto di domanda e dice: la tesi dell'autore è giusta, ogni realtà è ambivalente, non esiste una cosa buona, non esiste una cosa cattiva. Poi l'autore si fa un'altra domanda, sempre in merito, e dice: proviamo a vedere, piaghe d'Egitto tutti ne parlano, ma vediamo di fare il colpo d'ala. Gli egiziani cosa adorano? Scarabei, ve l'ho già detto, no? Non adoperano, adorano gli scarabei stercorari. L'ibis, il coccodrillo, il gatto, il serpente. E il nostro autore dice: ma guarda, osserviamo le piaghe. Quegli esserini che loro adorano sono stati castigo per loro. E allora ferma. Colpo d'ala è questo. Dio castiga con le stesse cose con cui l'uomo pecca. E lo trovate? L'uomo castiga l'uomo con le stesse cose con cui l'uomo pecca. E voi improvvisamente avete un'apertura di orizzonti interpretativi che neanche non ve le aspettavate, come per Giuseppe. Non siete stati voi a vendermi, è stato Dio che mi ha portato in Egitto perché io arrivassi qui prima di voi e diventassi la vostra salvezza. E poi da ultimo, e riprendiamo il cammino con Giuseppe, l'ultima grande interpretazione che il nostro autore del libro della Sapienza fa è questa. Dice: proviamo ad osservare ancora. È vero che gli ebrei che sono usciti dall'Egitto non sono entrati in Palestina, sono entrati i loro figli, ma non li ha uccisi. Ha fatto in modo che l'esodo si prolungasse un tempo tale per cui sono morti di morte naturale. Ma allora i castighi che Dio ha dato lungo l'Esodo non sono stati per punirli, li hanno mica fatti morire improvvisamente tutti, ma li ha fatti per correggere. E quindi Dio, quando castiga, non castiga per punire, ma castiga per correggere. E improvvisamente il lettore si sente un nano intellettuale, perché fino a quel momento lì ha sempre letto gli avvenimenti come se fossero delle fotografie. L'autore del libro della Sapienza ti fa andare oltre, ti fa vedere le cose da un altro punto di vista e tu ricavi dagli avvenimenti altri insegnamenti. La stessa tecnica la trovate qui con Giuseppe. Questo è un dato al quale noi non sempre prestiamo molta attenzione, ma vorrei fare un salto e congiungere questo dato di Giuseppe con il Nuovo Testamento, con Gesù. Io penso che voi siate, ditemi di sì, io sono contento, che siate assidui lettori del Vangelo e che ricordiate quella battutaccia pesantissima che Gesù fa quando dice: voi conoscete molto bene i fenomeni atmosferici, i segni del tempo, per cui rosso di sera, rosso di mattina. Dice: ma se siete capaci di leggere questi segni, come mai non siete capaci di leggere altri segni, quelli che Isaia aveva profetizzato e che io metto in pratica? Questo rimprovero molto pesante che Gesù fa ai suoi ascoltatori riguarda proprio quello che noi potremmo chiamare il criterio sapienziale della decifrazione dei segni dei tempi, e cioè la decifrazione di ciò che accade. Noi fotografiamo, i sociologi ci fanno un disastro di analisi di tutti questi elementi, ma non siamo ancora all'ermeneutica di questi elementi. L'ermeneutica è questo colpo d'ala alto che improvvisamente ti dà la chiave di lettura dei fatti, non nella loro dinamica umana, ma nella loro provvidenza di Dio. Nel 1700 c'è stato a Kiev, io spero che il professor Giuliani magari mi accenni, una rinascita di una spiritualità ebraica estremamente interessante. I Hasidim di Kiev sono tutti ottimisti, non c'è uno che sia pessimista. E sono loro che hanno inventato dei racconti che diventano insegnamento. È sempre bene pregare? La nostra risposta ovvia è: e allora ti fanno dei racconti dove tu cominci a dire: no, aspetta un momento che ci pensi. È sempre male una disgrazia? Eh sì, perché è sofferenza. Allora ti fanno dei raccontini per cui tu dici: no, qua mi fermo. Questi nostri amici di Kiev da dove attingono questo modo così strano di pensare? Proprio da questa corrente sapienziale, dall'autore che ha redatto la redazione di Giuseppe e da chi ha redatto soprattutto il libro di Giobbe e il libro della Sapienza. Questi tre sono i pilastri della spiritualità sapienziale di Kiev, che a noi giunge attraverso questi raccontini piacevolissimi, perché se li leggete sono la fine del mondo. Ve ne racconto due, così ci divertiamo un poco, altrimenti una pinza che metà basta. Cominciava la prima industrializzazione, due operai ebrei, no, sì, salgono su sulla ciminiera e lavorano tutto il giorno. E questo rabbino che sta raccontando questo tipo di favoletta interroga il laureato ad Oxford in filosofia e dice: alla sera scendono uno con la faccia sporca, l'altro con la faccia pulita. Chi si lava la faccia? E il professore di Oxford risponde: rabbino, è ovvio chi ha la faccia sporca. No, dice, ragione. Io sono l'operaio con la faccia pulita, tu sei quello con la faccia sporca. Io vedo te che hai la faccia sporca e siccome ho lavorato come te, penso di averla anch'io. E io vado a lavarmela. Mentre tu, che hai lavorato con me, vedi che io ho la faccia pulita, pensi di aver la faccia pulita e non vai a lavarti. E allora il nostro amico di Oxford, tutto pettoluto, dice: beh, rabbino, insomma, non puoi tu paragonare la sapienza semitica a questa battuta che hai fatto, vuoi mettere la sapienza che abbiamo noi come filosofi? Ben ben, dice, te ne racconto un'altra. Due operai salgono sopra la ciminiera, lavorano là tutto il giorno, scendono, uno con la faccia sporca e l'altro con la faccia pulita. Chi si lava la faccia? Beh, dice rabbino, mi stai prendendo per i fondelli. Si lava la faccia chi ha la faccia pulita. E no, dice, perché quello che ha la faccia sporca vedendo colui che ha la faccia pulita e che va a lavarsi, è tentato di andare anche lui. Quindi se la lavano tutti e due. Dice Rabbino, dai, una terza prova. Io ti dimostri la nostra intelligenza occidentale superiore alla tua. Sì, dice. Allora, due operai salgono su sulla ciminiera, lavorano tutto il giorno, scendono giù. Una con la faccia pulita e uno con la faccia sporca. Chi si lava la faccia? Beh, dice Rabbino, tu mi stai distruggendo. Abbiamo già risolto? No, no, dice. Chi si lava la faccia? Tutti e due. Ma tu sei così stupido da pensare che chi lavora tutto il giorno lassù possa scendere uno con la faccia sporca e uno con la faccia pulita? È una stupidaggine. Però vi aiuta a capire qual è il meccanismo del ragionamento ebraico di fronte alla realtà. Non è semplice, è estremamente sottile e complesso. L'altro racconto invece è più elementare. Allora c'era questo ragazzino rimasto orfano che eredita dai genitori un campo, una casa, un cavallo. Un giorno il cavallo scappa e la gente disse: è sfortuna. E il ragazzino, educato dai suoi, dice: boh, che sia fortuna o sfortuna non lo so, intanto ringrazio Dio. Dopo alcuni giorni il cavallo ritorna a casa trascinandosi dietro una mandria di cavalli selvaggi. Un cavallo costa i suoi bei soldini e la gente disse: che fortuna. E il ragazzino prudente risponde: che sia fortuna o sfortuna non lo so, intanto ringrazio Dio. E incomincia a domare i cavalli per venderli al mercato. Uno di questi, un po' bizzarro, lo disarcione e gli spacca una gamba. E la gente disse. E l'altro rispose con la solita antifona. In quel giorno però scoppia la guerra. Arriva l'ufficiale per fare la circoscrizione dei giovani, portarseli al fronte, e lui lo lascia a casa perché ha la gamba rotta. E la gente disse: potremmo andare avanti all'infinito, dice il rabbino che raccontava. Però la domanda è: perdere un cavallo è male o è bene? Guadagnare il cavallo con una mandria è male o è bene? Rompersi una gamba è male o è bene? Questo semplice raccontino vi impantana perché non potete rispondere. Questo è lo stile che è stato adoperato nel ciclo di Giuseppe. Fin quando noi leggiamo il testo biblico e non lo compariamo con altri testi che hanno identità molto vicine, noi non comprendiamo quando il biblista ci dice: guardate che questo è un testo sapienziale, non meriterebbe neanche far parte della Torah. Dovrebbe essere preso e infilato fra i testi poetici. Quindi insieme al Coelet, al Siracide, del Cantico dei Cantici e quant'altro. Proprio perché possiede questa mentalità alla quale noi non siamo minimamente abituati. Noi siamo purtroppo molto spesso figli di un illuminismo anche un po' imbastardito, a dire il vero. E invece abbiamo abbandonato questo modo di ragionare che ti dà un'altra lettura del reale, parziale finché vuoi, ma parziale come la nostra. Bene, vediamo qualche cosa in più. Vediamo la struttura o genotesto, in questo caso, del ciclo di Giuseppe. Allora, la parte iniziale è dominata dalla carestia, una realtà che molto spesso gli ebrei hanno conosciuto come castigo. In questo caso è un castigo la carestia? La carestia ha fatto sì che questi clan ebraici scendessero in Egitto e sopravvivessero, schiavi, ma sopravvissuti. È il discorso che facevamo prima: rompersi una gamba è male o è bene? Scendere in Egitto è male o è bene a causa della carestia? E la prima parte del ciclo di Giuseppe risponde a questa domanda, che non ha risposta. Perché scendere in Egitto vuol dire accettare la schiavitù. D'altra parte, non scendere in Egitto vuol dire perdere la vita. E sembra che l'autore dica, tu scegli sempre la vita, a qualunque costo. Perché quando tu sei vivo, puoi anche liberarti dalla schiavitù. Ma quando sei morto non ti liberi da niente. L'essere vivi, dunque, è la tesi della prima parte del ciclo di Giuseppe. Ora, anche qui, se mi permettete un salto. Qual è il culto cristiano? Non la celebrazione cristiana, che è un'altra cosa. Il culto cristiano. Paolo, nel capitolo 12 della Lettera ai Romani, dice con chiarezza: offrite i vostri corpi come zisia zosa, come sacrificio vivente. Zoo, vivere, di quello è un participio, e noi sappiamo che il sacrificio non può essere vivente. Io sfido chiunque di voi a prendere un capretto e a metterlo vivo sopra un altare dove c'è il fuoco che brucia. Cosa fa il capretto? Il capretto deve essere sgozzato ritualmente e poi messo sopra l'altare. Poi si sceglie se fare olocausto o uno zebach shelamim, cioè cucinare alcune parti e altre mangiarle. Nel cristianesimo no. Offrite i vostri somata. Noi traduciamo con la parola corpi perché soma in greco vuol dire corpo, però anche Gesù, prendendo il pane, dice tutto estito soma mu. E in quel caso non sta dicendo solo il mio corpo, ma è tutta la sua persona. Offrite le vostre persone come sacrificio vivente. A nessuno viene nessun sospetto. Va bene. Se io chiedo a voi la definizione di vita, nessuno me la dà. Come Agostino quando diceva, se uno mi chiede che cos'è il tempo, io penso di saperlo, ma se devo verbalizzare non so dire niente. Il mondo sapienziale orientale ci dice esiste una vita fisica, non era arrivato a dire esiste una vita dell'anima, perché l'anima non è conosciuta in Oriente, ma una vita psichica. Esiste una vita di relazione ed esiste una vita in cui noi, sempre dentro di noi, in cui noi ci mettiamo in dialogo con Dio. Noi oggi, semplificando, potremmo dire c'è una vita fisica, c'è una vita affettivo-psicologica, una vita relazionale, una vita intellettuale, una vita spirituale. Il vero culto è promuovere questa vita, perché se il sacrificio deve essere vivente, rimanere ignoranti vuol dire non dare culto a Dio. Non avere relazioni vuol dire non dare culto a Dio. Non avere cura del proprio corpo vuol dire non dare culto a Dio. Io spero di non offendere nessun terziario francescano dicendo che San Francesco alla fine della vita chiede perdono ai suoi frati per aver maltrattato il suo corpo. Quindi altro che tanto il bene che mi aspetto che di ogni pena mi è diletto. Quando mai? Notate che è lo stesso tema? Salva la vita. Diventerò schiavo. Salva la vita. Perché salvaguardare la vita è culto a Dio. Paolo dice che questa sisia è agia, santa. Professore, io so cosa vuol dire santo, vuol dire... Che vuol dire? Voi andate nei vocabolari e trovate separato. Prendete il Levitico, capitolo 10, versetto 10, e applicate un po' di stilistica semitica. Dio dice che bisogna saper distinguere tra santo e profano, tra impuro e puro. Due binomi antitetici tra di loro, quindi un binomiale antitetico, santo-profano, un altro binomiale antitetico, puro-impuro, in parallelismo sinonimico, chiasmatico. Se io conosco cosa vuol dire impuro, in automatico conosco gli altri tre significati. Impuro è il cadavere, impuro è l'uomo ferito, impuro è il lebbroso, impuro è la donna che perde sangue, cioè vita. impuro è colui che non ha tutta la vita che dovrebbe avere. Ma allora mi diventa facile capire che cosa vuol dire puro. Puro è colui che ha tutta la vita che dovrebbe avere. Non ha niente a che fare con la sessualità, assolutamente. Uno che è ferito, non compie un atto sessuale, eppure è un impuro, come quel mercante che scendeva da Gerusalemme a Gerico. Di conseguenza so cosa vuol dire santo, perché santo equivale a puro in questo giochetto dei quattro angoli. Ma il santo, proprio perché è pieno di vita, contamina di vita gli altri. E quindi il vero culto è promuovi la vita in te e promuovi la vita negli altri. Questo è il vostro culto. E lì Paolo adopera la parola logikos. Secondo Aristotele sarebbe razionale. Secondo non so più quale autore, logikos significa spirituale. È un aggettivo che viene fuori dalla parola logos. È il culto secondo la parola. Promuovere la vita in sé e negli altri. Primo ciclo di Giuseppe. Prima parte del ciclo di Giuseppe. Seconda parte del ciclo di Giuseppe, la lettura dei fatti storici. In questo caso Giuseppe lo fa con i sogni, voi non fatelo con i sogni, ci mancherebbe altro. Però è interessante. Giuseppe straniero si occupa di stranieri, di sopravvivenza di stranieri, di sopravvivenza di coloro che diventeranno i nemici di Israele. Se tu devi occuparti della vita, non puoi fare distinzioni tra chi ti è amico e chi ti è nemico. La vita va salvaguardata anche in loro. Sette vacche grasse, sette vacche magre. E poi c'è la parte finale, l'incontro con i fratelli. Già nel ciclo patriarcale noi abbiamo avuto il racconto fra fratelli che non andavano d'accordo. Ricordate Giacobbe? Anche qui abbiamo l'incontro fra fratelli che non andavano d'accordo, perché in questa terza parte viene cancellato lo spione Giuseppe. Qui non esce fuori Giuseppe come spione. L'incontro cancella gli errori. Giuseppe riconosce l'errore dei fratelli, ma non gli dà peso, anzi dice è stata una provvidenza. Allora il problema è, in questa terza parte, qual è il genotesto del racconto? La riconciliazione, punto. La riconciliazione è ciò che dà per davvero vita. Tutto quanto è partito dalla prima parte, la seconda, la terza. Certamente questa lettura è una lettura un po' particolare, noi chiameremo sapienziale questa lettura. Ma è una lettura che vi viene spontaneo fare esaminando il testo ovviamente letterario, però con gli occhiali della mentalità sapienziale. Per cui io personalmente vi suggerirei, volete capire il ciclo di Giuseppe? Non leggetelo. Prima vi dovete leggere i cinque testi sapienziali fondamentali. Se no, del ciclo di Giuseppe non cavate un ragno dal buco. Ripeterete il racconto come fosse una favoletta per bambini piccoli. Ma se volete penetrare dentro il testo, dovete provenire da un'esperienza che vi abbia in qualche maniera preparato gli occhiali per leggere il testo. Andiamo in velocità. Ci sono nel ciclo di Giuseppe riprese tematico-teologiche dei cicli precedenti. Abramo riceve l'ordine di uccidere Isacco, però poi se lo ritrova vivo. È la riacquisizione del figlio. Un figlio che tu ti immaginavi in un certo modo, mentre invece il figlio ha la sua strada. Il figlio è altro da te e altro da ciò che tu pensi per lui. Questo lo ritrovate nel rapporto Abramo e Isacco, ma le trovate anche nel rapporto Giacobbe e Giuseppe, perché Giacobbe, che si è sempre dimostrato una figura porca, anche nel ciclo di Giuseppe si dimostra tale. Se voi guardate nella prima parte del ciclo, che si apre e si chiude con la parola tunica, Il padre, per premiare Giuseppe per essere spione, gli confeziona una tunica. E questa prima parte finisce con la consegna della tunica, arrossata dal sangue di un animale, ma Giacobbe non lo sa. Pensa che sia il sangue del figlio Giuseppe ucciso da una fiera. Alla fine del ciclo di Giuseppe, Giacobbe ritrova il figlio. Lo ritrova potente e lo ritrova salvatore, ciò che lui non aveva minimamente immaginato. Abramo, Isacco, in forme diverse, Giacobbe e Giuseppe. In forme diverse, Maria e Giuseppe con Gesù. Tuo padre e Dio, preoccupatissimi, ti cercavamo. E il boccio risponde in un modo tale che mio padre, se avesse risposto così, mi avrebbe allungato due ceffoni. A Gesù no. Luca, che è più cattivo di me, annota: non capirono, che vuol dire che Maria Vergine non aveva la scienza infusa. Secondo tema, estremamente interessante. Giacobbe è un ingannatore. Inganna Esaù e inganna il padre Isacco. Giacobbe viene ingannato dai suoi figli. Giuseppe è morto sbranato da una fiera. Noi qui abbiamo una specie di dottrina che potremmo chiamare della ricompensa. Quello che fai ti ritorna. La retribuzione nel mondo sapienziale è tremendo. Non esiste un castigo diretto di Dio per punirti. Dio castiga per correggere, se ricordate. La punizione te la dai tu con le tue opere, perché ciò che tu fai ti ritorna. Tu menti? Sì. Perdi la stima dei tuoi concittadini. Questo si chiama, nella riflessione teologica, il castigo immanente. Non è Dio che te lo dà. Sei tu che te lo dai da solo per come ti comporti. C'è poi un altro tema estremamente interessante. Se noi dovessimo parlare di tipologia, c'è un rapporto strettissimo fra la figura di Gesù e la figura di Giuseppe. Giuseppe, tradito dai suoi fratelli, diventa salvatore dei suoi fratelli. Gesù, tradito dai suoi discepoli, diventa salvatore dei suoi discepoli. Poi la riflessione paolina e la parte finale della riflessione di Matteo diventerà salvatore di tutti. Però c'è la corrente di pensiero biblico che dice che Gesù è, pur tradito, diventa salvatore di coloro che lo hanno tradito. Naturalmente questo rapporto teologico ci porterebbe parecchio a discutere su come si fa la tipologia tra i personaggi biblici e la persona di Gesù.